Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte. Allora, anzitutto, ciao Olga, benvenuta.
Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, ciao a tutte. E grazie Irene, ovviamente, per avermi dato questa opportunità, di essere qui
Grazie,
oggi.
grazie a te per essere qui. Adesso raccontiamo anche com'è successa questa cosa. Allora, anzitutto, la mia ospite di oggi è Olga Federico. Lei è una content creator e una piccola imprenditrice. E noi ci siamo conosciute perché Olga mi ha scritto dicendo: "Ehi, io mi occupo di questo tema, io mi occupo di moda sostenibile su Instagram, è la mia passione, è parte del mio lavoro e boh, magari ti interessa parlarne in palinsesto." E io ho detto: "Sì, sì, certo." Non so se tu ti aspettassi una risposta e se te l'aspettassi positiva. Con quale mood hai scritto il messaggio?
Sinceramente no, anzi era un po' di tempo che ci pensavo di scriverti, però ho sempre detto figurati se mi risponderà mai. Poi un giorno sentendo un altro podcast, appunto ho colto questo consiglio in cui dicevano di buttarsi, di provare le cose, eccetera, di far sentire la propria voce, quindi ho detto ci provo. Poi ero stata da poco in televisione su Rai 1 per parlare appunto di minimalismo, moda sostenibile, quindi anche quell'esperienza mi ha dato la spinta di provare e quindi ti ho scritto. Ovviamente non mi aspettavo che mi rispondessi, mi hai risposto subito e poi abbiamo fatto la call, è andata bene, quindi eccoci qua.
Ok, questa è anche un'ottima occasione per dire che non esiste l'elite, non esiste il circolino. Io ogni tanto sento delle cose su di me che sono assurde, del tipo: "No, ma lei parla solo con le persone che già conosce, con la gente che è già immanicata, tutti i suoi amici, eccetera." Io dico: "Boh, vabbè." Penso sempre: "Ma prova a scrivermi, no? Cioè, prima di dire che tanto non ti rispondo, tanto no, ma tu prova a scrivermi, magari cambi idea, no?"
È
Ottimo,
vero,
perfetto,
sì.
oggi è la prova che questa roba può
Esatto, sono
succedere.
la prova vivente che si può
Esatto. Cioè,
fare.
se un tema è interessante, perché no? Quindi noi siamo qui oggi e tra l'altro questa è anche l'idea che poi mi ha portato a pensare di creare il progetto Sharing is Caring, no? Ok.
Quindi sono stata l'ispirazione.
No, ma sei sicuramente il primo passo enorme, gigante che vediamo. Detto ciò, allora, regole base come sempre. Io adesso vi disattiverò i commenti per darvi e darci la possibilità di essere sul pezzo, di ascoltare ciò che viene detto, soprattutto dalla nostra ospite di questa sera. Ma voi avete sempre la possibilità di fare delle domande utilizzando l'iconcina apposta e noi proviamo a tenerci del tempo alla fine per rispondere alle varie domande e curiosità che potranno esservi venute in mente. Vi riattivo i commenti alla fine, così possiamo salutarci come sempre. Sono già arrugginita, è una settimana che manco con palinsesto perché la settimana del 25 novembre è una settimana dove non ho voluto fare palinsesto perché volevo lasciare spazio e poi la settimana del 25 novembre per me è sempre una settimana densissima, ma mi basta stare lontana una settimana per dimenticarmi completamente come si fa. Forse anche le cuffie hanno lo stesso problema, chi può dirlo? Vabbè, detto questo, cominciamo con la nostra chiacchierata che ha proprio come tema la moda sostenibile. Anzitutto, prima di addentrarci nel topic vero e proprio, vorrei chiederti come hai iniziato, come ti sei avvicinata tu a questo tema, perché quando noi ci siamo sentite e abbiamo chiacchierato, tu mi dicevi: "Ma io all'inizio volevo essere la classica fashion blogger." E poi
Sì.
però qualcosa è andato storto o molto dritto, dipende dai punti di vista. Quindi, che cosa è successo? Come hai cominciato?
Allora, io in realtà ho sempre avuto una grande passione per la moda, fin da giovanissima. E appunto nel 2010, quindi sono già passati 10 anni, mia sorella, che è una fotografa, mi ha un po' convinto ad aprire un fashion blog. E appunto i fashion blog ai tempi erano appena nati, cioè ad esempio il blog di Chiara Ferragni, per dire, era nato da un anno, quindi era proprio una novità, un modo nuovo di condividere, visto che avevo questa grande passione, abbiamo iniziato insieme, lei mi faceva le foto, io mettevo i miei look su questo blog, ed era un po' come vivere un mondo magico, perché potevo andare alle Fashion Week, sono partecipato alle più importanti Fashion Week europee, i brand mi mandavano i vestiti, quindi era proprio un sogno che diventava realtà. Poi ovviamente avevo solo 19 anni ai tempi, col tempo sono cresciuta e ho iniziato quasi una sorta di crisi di identità, perché mi sono accorta che quello che stavo condividendo non ero io, cioè non stavo portando me stessa al 100%, non stavo apportando nessun valore aggiunto alla vita delle persone, e nel frattempo contemporaneamente ho iniziato ad avvicinarmi a temi come sostenibilità, zero waste, sono diventata vegetariana. E quindi mi sono appassionata, ho studiato molto moda sostenibile, eccetera, e mi sono accorta che quello che facevo sul web fino a quel momento andava proprio contro l'etica e i valori che avevo costruito nel frattempo. Quindi ho avuto questa crisi di identità e ho proprio deciso di cambiare totalmente strada. Il mio blog esiste ancora e adesso però tratta appunto di temi di cui parlo anche sui social, di sostenibilità, moda sostenibile, vita consapevole. Ho anche deciso di aprire un canale YouTube in cui, secondo me, è la mia oasi felice, sono 100% me stessa, parlo appunto di questi temi e anche di altre mie passioni come lo sviluppo personale, cristalli, quindi parlo proprio di me stessa a 360 gradi, e mi sono proprio accorta che essere un influencer non vuol dire essere un manichino per i brand che ti mandano le cose per sponsorizzarli, ma vuol dire cercare almeno di fare la differenza, di dare dei messaggi, di essere un esempio e nel mio piccolo di portare un cambiamento nel mondo. Quindi è proprio la mia passione, è rimasta ovviamente per la moda, l'ho solo trasformato, ho trasformato il modo in cui ne parlo, e adesso sono 100% contenta di quello che porto. Ovviamente c'è sempre da migliorarsi e da imparare, ma ci stiamo lavorando. Sì.
Allora, quando si parla di moda sostenibile, di solito la si porta come alternativa alla cosiddetta fast fashion. Che cosa si intende per fast fashion?
Allora, fast fashion vuol dire letteralmente moda veloce, ed è un termine che è apparso per la prima volta nel 1989 in un articolo del New York Times, in occasione dell'apertura del primo negozio di Zara a New York. E quindi è stato proprio definito fast fashion, quindi moda veloce. Infatti il fast fashion è proprio un nuovo modo di produrre abbigliamento, di produrre moda, che deve essere essenzialmente rapido, basarsi sui trend del momento, quindi i trend che vengono portati sulle passerelle nelle maggiori fashion week, e deve essere appunto accessibile a tutti, quindi economico. E questo è un grandissimo cambiamento rispetto alla moda che c'era fino ad allora, e appunto ha portato sia lati positivi ma anche moltissimi problemi. E ovviamente questo nuovo modo di pensare alla moda ha portato al dover continuare a proporre nuove collezioni. Pensate che si arriva a produrre all'incirca, mediamente per un brand fast fashion, 50 micro collezioni l'anno, contro le due canoniche primavera, estate, autunno, inverno. E questo ritmo così incalzante di produzione ha portato i brand a dover ridurre i costi, e quindi moltissimi brand fast fashion hanno la loro produzione in paesi in via di sviluppo, soprattutto in India, Bangladesh e Asia del Sud, quindi Vietnam, Cambogia. E ovviamente questi lavoratori, essendo in una posizione svantaggiata, sono anche sottopagati, sono sfruttati. Ma oltre a questo problema, che è molto importante, c'è anche il problema ambientale. Infatti purtroppo vengono utilizzati materiali molto scadenti, spesso materiali sintetici, non naturali, che quindi sono biodegradabili, non sono biodegradabili, scusate, e ovviamente c'è anche il problema delle microplastiche che vengono rilasciate nell'acqua ad ogni lavaggio, soprattutto per quanto riguarda tessuti come il poliestere. Inoltre vengono sprecate moltissime risorse per produrre questi capi d'abbiamento, soprattutto l'acqua, è veramente un problema di inquinamento molto molto grande. E un'altra questione che secondo me bisognerebbe discutere è il fatto che il fast fashion è diventato la normalità ormai, quindi vedere comprare capi d'abbigliamento a poco prezzo è normale per tutti. Quindi ci ha portato alla visione della moda come un bene usa e getta, non più come qualcosa di duraturo, qualcosa da tenere negli anni, ma come qualcosa che si può benissimo comprare, indossare un paio di volte, indossare una stagione e poi buttare via, anche perché, come dicevo prima, questi brand si basano sui trend del momento, quindi sono proprio pensati per andare fuori moda molto presto e non essere più indossati. Secondo un dato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, circa l'85% dei capi d'abbigliamento che non vengono più indossati finiscono direttamente in discarica, non vengono riciclati, non vengono riutilizzati, ed è veramente un dato altissimo, soprattutto perché questi capi, la maggior parte, sono in ottime condizioni, potrebbero benissimo essere indossati ancora. C'è proprio una nuova visione della moda come un oggetto da poter buttare via dopo poco. Ed è un problema molto serio ambientale per quanto riguarda gli scarti tessili, è molto serio, sì.
Sono passati solo 10 minuti e io mi sento già di dire, ma capite perché io sono estremamente fiera delle mie ospiti e dei miei ospiti? Perché sono già incantata. Per me è tipo, ok, vai avanti a parlare, ma cosa servo? Ma aspetta, mi alzo e ti ascolto e basta. Andiamo a capire come mai stiamo parlando di questo tema qui. Dentro a un podcast che si chiama Palinsesto Femminista, cioè perché la moda sostenibile è una questione femminista?
Perché essenzialmente la prima cosa che mi viene da dire è che l'80% delle persone che producono capi di abbigliamento per brand fast fashion sono donne, in particolare sono donne giovani, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, 30 anni massimo. Come ho detto prima, si trovano in paesi in via di sviluppo, quindi in paesi come l'India, il Bangladesh, l'Asia del Sud. E perché sono principalmente donne? Perché il lavoro tessile è ancora oggi stereotipicamente un lavoro femminile, e quindi perché femminile è anche meno importante e meno degno di rispetto. Infatti queste lavoratrici del tessile sono ovviamente sottopagate, non percepiscono un living wage. Il living wage è praticamente lo stipendio medio che una persona dovrebbe percepire per poter vivere una vita dignitosa nel paese in cui vive. Purtroppo i brand di fast fashion non pagano questa cifra. Ad esempio, il living wage in Bangladesh è di circa $200, mentre lo stipendio medio delle lavoratrici del fast fashion percepiscono all'incirca $67, una cosa del genere, quindi molto meno della metà addirittura. Ma il problema del pagamento, che così insomma sono sottopagate le lavoratrici del tessile, non è l'unico. Purtroppo queste lavoratrici e lavoratori lavorano in condizioni veramente di schiavitù moderna, lavorano turni massacranti, anche fino a 16 ore al giorno, senza pause, in condizioni pericolose, perché sono costantemente sottoposte anche a sostanze tossiche, chimiche, che potrebbero danneggiare la loro salute, in edifici pericolanti, ed è molto conosciuta la vicenda del Rana Plaza, il crollo del Rana Plaza che è avvenuta nel 2013, il 24 aprile, ed è stato un evento catastrofico perché 1129 persone hanno perso la vita. Rana Plaza era appunto un edificio, una fabbrica del tessile in cui si producevano moltissimi capi di tanti brand diversi di fast fashion, e appunto c'è stato questo tragico crollo. Purtroppo l'edificio era pericolante da tempo e, nonostante le varie segnalazioni, la produzione non è mai stata fermata, quindi i proprietari dell'edificio non hanno mai accolto nessuna lamentela, hanno continuato a obbligare i lavoratori a continuare la produzione finché non è avvenuto appunto questo tragico evento. E la cosa più grave però è che dei 29 brand di fast fashion per cui questi lavoratori e lavoratrici producevano i capi, soltanto 7 hanno deciso di prendersi la loro responsabilità e di pagare, di risarcire le vittime. E quindi veramente molto molto grave. La maggior parte dei brand quindi hanno semplicemente addossato la colpa al proprietario dell'edificio, quando in realtà ovviamente è tutto una concomitanza di colpe. Le vittime ancora oggi non hanno percepito quello che avrebbero dovuto. Quindi è proprio purtroppo la situazione è molto... vede un problema di classismo e i lavoratori che si trovano in una condizione svantaggiata sono quelli a rimetterci, mentre chi ha il potere può benissimo farne quello che vuole.
Quando parliamo di femminismo, diciamo, i femminismi sono tanti e nello specifico questo podcast si basa su un femminismo intersezionale, è una cosa che dico spesso. Il femminismo intersezionale è proprio quel femminismo che prova a tenere conto di diverse discriminazioni e prova a chiedersi in che modo queste discriminazioni vadano a intersecarsi. Perché ad esempio, come giustamente dicevi tu, qui c'è un problema di classismo che è lì da vedere, nel senso è ovvio che quello sia parte del problema. E quindi già questo, come dire, in parte basterebbe a rispondere alla domanda perché dobbiamo occuparcene in quanto persone femministe. Ma poi tu mi raccontavi che c'è anche, ci sono diversi casi di violenze sulle lavoratrici.
Sì, esatto. Una lavoratrice su tre ha dichiarato di aver subito almeno una molestia sessuale da parte dei loro datori di lavoro, dei loro supervisori uomini. E quindi è un dato allarmante anche questo, sì.
Immagino che per quanto riguardi malattie e gravidanze la situazione sia sempre tutto fuorché rosea.
Esatto, ovviamente non avendo spesso, nella maggior parte dei casi, contratti regolari, non hanno neanche nessuna tutela per quanto riguarda malattie, per quanto riguarda maternità, quindi assolutamente, oltre alle condizioni pericolose in cui lavorano e turni massacranti, c'è anche questo problema. Si è visto anche con il coronavirus negli ultimi tempi, c'è stata una grandissima mobilitazione da parte degli attivisti, all'inizio della pandemia con la campagna Pay Up, per fare in modo che i brand pagassero gli ordini già prodotti, che molti si sono rifiutati di pagare con la scusa del calo di vendite, e recentemente c'è stata anche la campagna Pay Your Workers, perché appunto a causa del fatto che non ci sono contratti regolari per questi lavoratori, non vengono fatti contratti, molti lavoratori hanno perso il lavoro o sono stati pagati meno della metà di quello che già percepivano, che già era al di sotto del living wage. Quindi c'è questa campagna molto importante di Clean Clothes Campaign per fare in modo che i brand di fast fashion paghino il dovuto ai lavoratori. Sì.
A proposito di campagne, volevo fare un piccolissimo excursus, dato che abbiamo parlato di Rana Plaza e dato che leggevo già, sbirciavo un po' di domande che ovviamente sono già arrivate, la domanda è sempre, no, ok, che cosa posso fare? Sì. Volevo che tu ci raccontassi un po' la campagna che è nata dopo il crollo di Rana Plaza, cioè Who Made My Clothes?
Ok, sì, è una campagna lanciata da Fashion Revolution. Fashion Revolution appunto è un'associazione che si occupa di moda sostenibile, soprattutto di informare le persone, quindi se andate nel sito di Fashion Revolution c'è anche la versione italiana, ci sono un sacco di informazioni proprio per saperne di più, se proprio non avete nessuna base per iniziare, secondo me è un ottimo modo. E ogni anno loro fanno questa Fashion Revolution Week, che si cade proprio nella settimana dell'anniversario del crollo del Rana Plaza, quindi intorno al 24 aprile, e in cui ci sono tantissimi eventi, tra l'altro c'è anche questa campagna del Who Made My Clothes, che invitano le persone a scrivere ai brand di fast fashion proprio chi ha fatto i miei vestiti, quindi chi ha realizzato i vestiti, perché è un altro grande problema del mondo della moda in generale, non solo fast fashion, è il problema della trasparenza. Moltissimi brand non dichiarano l'intera filiera produttiva, quindi non sappiamo esattamente dove e come e da chi sono stati realizzati i capi. Soprattutto secondo me per quanto riguarda la moda di lusso, c'è una sorta di segretezza dietro la moda di lusso, non si sa esattamente dove vengono prodotti i capi e da chi, e a volte cioè, indagando un po' si trova parecchie punti scuri anche lì. Quindi anche un'altra cosa interessante che fanno appunto Fashion Revolution è quella di fare una classifica di Transparency Index, quindi una classifica dei brand più trasparenti. E anche quello è molto interessante. Ovviamente non sono i brand sostenibili, sono solo quelli più trasparenti tra i più famosi brand, quindi ci sono anche brand fast fashion, brand che non sono sostenibili, però è interessante vedere chi di loro è più o meno trasparente, che vuol dire che il consumatore può avere le informazioni su tutto, su quello che riguarda chi l'ha fatto, i materiali, come è stato prodotto, eccetera. Quindi sì.
Fino ad adesso ne abbiamo parlato come di un problema che ci tocca in quanto noi consumatori e quindi in qualche modo se siamo dentro a questo loop alimentiamo, anche non volendo, però ne abbiamo parlato come qualcosa di molto lontano geograficamente.
Sì.
Ma tipo vicino a casa nostra, in generale in Europa, come funziona? Cioè è solo un problema di ma è dall'altra parte del mondo, cosa possiamo farci?
No, no, assolutamente c'è purtroppo una situazione molto simile anche in Europa, in particolare parlerei dell'Inghilterra perché ha visto ultimamente la nascita di moltissimi brand fast fashion, soprattutto che vendono online, quindi non hanno negozi fisici, ad esempio conoscerete tutti ASOS, ma poi sono nati brand come Missguided, Pretty Little Things, che tra l'altro quest'ultimo recentemente è stato sotto i riflettori da parte degli attivisti perché durante il Black Friday hanno fatto degli sconti assurdi, sono arrivati a vendere capi per 10 centesimi.
Ho visto, quindi, cioè, mi è passato da qualche parte, ho visto questa cosa.
sì, è una cosa assurda, cioè non può costare nulla 10 centesimi perché vuol dire che chi sta pagando il vero prezzo, perché costa così poco.
Esatto, cioè, la domanda
Infatti
che ti fai è se tu a me lo vendi a 10 centesimi e ci stai ancora guadagnando, quanto paghi chi lo fa?
esatto. Appunto, quindi è proprio questo. Questi brand inglesi, per la maggior parte, hanno la produzione tessile in Inghilterra, quindi non hanno la produzione in paesi in via di sviluppo, però questo non li rende immuni dal fatto di sfruttare i lavoratori. Infatti, la situazione è molto simile perché soprattutto a Leicester, che è la città in cui ci sono la maggior parte delle fabbriche di tessile di questi brand fast fashion, la produzione è affidata a, cioè moltissimi lavoratori del tessile di quella zona sono immigrati, quindi ovviamente anche in questo caso sono categorie discriminate. Ovviamente anche qui si sfrutta il fatto che magari sono immigrati senza non regolari, quindi non hanno neanche un contratto anche in questo caso, sono anche in questo caso sottopagati e addirittura molti hanno dichiarato che durante l'emergenza coronavirus non sono state applicate le norme di sicurezza, quindi il distanziamento, eccetera. Infatti ci sono stati moltissimi focolai nella città di Leicester proprio a causa del fatto che ci sono molte industrie, molte fabbriche del tessile. Quindi la situazione è molto molto simile. E anche in Italia c'è una situazione simile. Purtroppo so che il Made in Italy è sempre visto come un'eccellenza, o dovrebbe esserlo, ma ho visto, c'è un documentario disponibile per tutti gratuitamente della DW, è in inglese però è molto interessante, si chiama Behind the Mirror of High-End Fashion, cioè dietro lo specchio dei brand di lusso. Infatti questo documentario si concentra specialmente sui brand di lusso, quindi non di fast fashion.
Dove
E
lo troviamo?
è proprio su YouTube, nel
Ok.
canale della DW,
Ok.
DW, e si trova. Magari poi lo scriviamo nei commenti. E appunto anche qui c'è un problema grave di sfruttamento della manodopera. Hanno fatto tra l'altro un bellissimo lavoro di reportage perché, come dicevo prima, i brand di lusso hanno questa segretezza e non si capisce bene dove vengono trattati i materiali, come vengono fatti. E in particolare si parlava della pelle, quindi per fare accessori di pelletteria o borse, insomma, che costano anche molto, di famosi brand italiani di lusso. E le concerie, per quanto riguarda questi brand, si trovano appunto in Italia, in particolar modo in Toscana, sono tutte concentrate in Toscana, in una zona specifica, adesso non mi ricordo bene la città, ma ovviamente anche in questo caso c'è una situazione in cui viene sfruttata una manodopera di persone immigrate, extracomunitarie, che anche in questo caso, spesso senza contratto regolare, queste persone non hanno ovviamente altra scelta e quindi anche in questo caso vengono sfruttate, sottopagate, non solo, lavorano anche in condizioni molto pericolose. E ci sono proprio le interviste di questi ragazzi che magari hanno perso delle dita perché i macchinari non erano stati messi in sicurezza per accelerare la produzione. Fanno vedere anche un dato che secondo me è molto emblematico. Cioè, gli incidenti sul lavoro nel caso di persone non bianche extracomunitarie sono molto maggiori rispetto ai lavoratori della stessa azienda, però magari italiani o bianchi. che sono molto meno, quindi c'è proprio anche un problema di razzismo, secondo me. Le persone sacrificabili sono sempre quelle non bianche, quindi come se fossero cittadini di serie B, quindi sfruttabili e assolutamente senza dignità quasi. È proprio un altro problema grave, sì.
Ma questo è assurdo anche perché cioè, il pensiero che mi viene da fare è: non si salva nessuno, o praticamente nessuno, e una domanda è: ma io come, cioè come faccio a sapere di chi mi devo fidare? Perché non funziona neanche più il criterio del prezzo.
No,
perché un conto è se dici, vabbè, non compro una borsa che costa 20 euro, perché se costa 20 euro a me, immaginando il ricarico che ha il produttore, è ovvio che è stata fatta con del materiale che non può essere un materiale duraturo, perché ti deve costare di più la materia prima, e soprattutto è stato fatto sottopagando qualcun altro, altrimenti dovrebbe costarmi molto di più. Ma poi viene fuori che invece quando vai a... magari uno va a prendere un brand di lusso perché dice, senti, questa borsa costa 500 euro, ah, non vi preoccupate, dopo facciamo tutto un discorso che riguarda il classismo nel dire una cosa del genere e pensare che tutti abbiano 500 euro da spendere, l'affrontiamo, non vi preoccupate. Ma uno dice, ok, spendo 500 euro per questa borsa, costa così tanto, avranno pagato bene chi l'ha fatta, no? Il materiale sarà duraturo. Non è così neanche in questo caso, cioè uno cosa deve fare?
No, infatti il prezzo non è un modo di capire se una cosa è sostenibile o no, può costare tantissimo e non essere comunque sostenibile. Bisogna semplicemente, secondo me, la prima cosa che se non sei totalmente da solo, non sai come fare, è andare a cercare informazioni da solo. Quindi se tu magari cerchi tutta la filiera produttiva di un brand che ti piace, magari sul sito, di solito il sito del brand è proprio il primo posto dove bisognerebbe cercare informazioni. Un brand sostenibile le mette tutte le informazioni, dove sono stati fatti i capi, i materiali, tutto quanto. Se già non si trovano è già un campanello d'allarme. Un altro modo molto più veloce di farlo è affidarsi all'app di Good On You, che è comodissima da usare. Praticamente metti semplicemente il nome del brand su questo indice di ricerca e loro ti dicono quanto è sostenibile, quanti sforzi stanno facendo verso la sostenibilità, se sono sostenibili o meno, gli danno proprio un punteggio da 1 a 5. Quindi questo è anche un modo carino di vedere.
Queste informazioni che ci sta dando Olga adesso le ritrovate, se volete, nel post Instagram che io ho messo, dove la prima foto è la classica grafica di palinsesto dove c'è la foto di Olga, ma si tratta di un carosello, quel post è un carosello, e se voi scorrete trovate alcuni di questi siti, di questi profili che si occupano esattamente di fare questa cosa, così non vi preoccupate, non dovete segnarveli adesso guardando o ascoltando questa live. Se andate sul mio profilo Instagram, in quel post li trovate anche taggati, che potrebbe essere una cosa comoda. Una domanda, perché parlare di femminismo e di moda sostenibile significa per forza di cose dover anche toccare un tema che è il quantitativo di magliette che sono uscite in lungo e in largo con feminist, girls club, girls supporting girls, empowering, eccetera eccetera. A un certo punto, da dopo il Me Too, è scoppiata questa cosa.
Sì.
Ma come funziona? Perché io faccio un'enorme mea culpa. Qualche anno fa, quando è successa questa cosa, io mi sono gasata tantissimo. Perché entravo nei negozi e c'era una maglietta con scritta feminist. E ho detto, oh mio Dio, ma è un mondo parallelo, è bellissimo! E ho comprato quelle magliette. E adesso, dopo aver ascoltato persone che, come te, ci fanno il favore di raccontarci alcune cose, dico, ah, cioè, complimenti. Cioè, non ci sono arrivata da sola quando ho visto quella cosa. Ho pensato solo, ma che bella maglietta. Per fortuna, ai tempi, ci sono state anche delle persone che mi seguivano, forse mi seguono ancora, spero mi seguono ancora, che mi hanno proprio detto, bella la maglietta, però quanto l'hai pagata? Non pensi che le due cose siano un po' in contraddizione? E io rispondevo, ops, sì, probabilmente sì, perché non mi è venuto in mente? Quindi cosa è successo da dopo il Me Too a livello di fashion?
Sì, da dopo il Me Too, ma anche secondo me dopo la collezione di esordio di Maria Grazia Chiuri per Dior, che non so se vi ricordate, era la collezione primavera-estate del 2017, mi sembra, che ha portato in passerella questa t-shirt bianca con la citazione di Chimamanda Ngozi Adichie, We
Sì.
should all be feminist, esatto. E dopo questa collezione femminista, tra virgolette, molti brand ovviamente che hanno questa cosa di dover copiare i trend delle passerelle hanno realizzato la loro versione. Quindi, però non solo questo, anche recentemente molti brand hanno mostrato un interesse nei confronti di temi sociali, come ad esempio non solo il femminismo, ma anche Black Lives Matter, ad esempio, molto recentemente. E questa è proprio una vera e propria tecnica, secondo me, molto scorretta di marketing, puro marketing. I brand in realtà non sono interessati a nessun tipo di tematica sociale importante, è solo un modo per accaparrarsi una fetta di mercato che magari è un po' più attenta a certe tematiche come tu, come te, che magari vogliono la maglietta con lo slogan per urlare al mondo la loro vicinanza a certi temi, magari non pensano che sia
Dall'alto del
davvero.
loro privilegio, scusate, ma cioè, questa è proprio la puntata in cui faccio un mea culpa incredibile. Va bene, devo espiarla.
È perché non si sa in realtà, quindi uno lo fa in buona fede, così è un messaggio che mi racconta di me, voglio indossarlo perché comunque la moda è un modo per esprimersi, e in realtà però si sta finanziando l'esatto opposto, quindi è tutto un mondo di sfruttamento incredibile delle minoranze, quindi assolutamente da evitare.
Vabbè, insomma, è
E
successo,
questa
l'ho
tecnica si
fatto, non lo farò
chiama...
più.
Sì. Si chiama woke washing comunque, il termine vero, woke washing o performative activism, è proprio come il greenwashing che credo che conosciate tutti, quindi è una tecnica di marketing anche quella.
Vi raccontavo prima, quando facevo l'esempio della borsa, che c'è un tema che secondo me va trattato quando si parla di moda sostenibile, perché si corre sempre il rischio di fare shaming nei confronti di chi non può permettersi di acquistare moda sostenibile. Cioè, quando si parla dell'importanza della sostenibilità e del non comprare fast fashion, ci si dimentica che non tutto il target è un target benestante e soprattutto è un target magro, perché questa è un'altra questione da affrontare, no? Perché la moda sostenibile, anzitutto, costa, ma giustamente, se vuoi che la materia prima sia durevole e se vuoi che le persone che cuciono i tuoi capi siano pagate adeguatamente, questo naturalmente fa salire il prezzo del capo. Abbiamo detto che un capo che costa caro non è sempre indice di manodopera pagata adeguatamente, ma possiamo dire che invece il contrario è abbastanza ovvio, cioè se una maglietta la paghi
Sì.
2 euro è evidente che non hanno pagato bene chi l'ha fatta. Però per questa ragione i capi che sono sostenibili, le aziende che sono sostenibili, hanno dei prezzi che, soprattutto visto il discorso che facevi tu all'inizio, cioè noi ormai ci siamo abituati a pagare poco per i vestiti,
Esatto.
hanno dei prezzi che ai nostri occhi sembrano allucinanti, cioè sono proprio
Sì.
estremamente lontani dalle nostre abitudini. E, come dire, se te lo puoi permettere, cambi le tue abitudini. Dici, ok, va bene. Anziché comprarmi 10 magliette che l'anno prossimo devo buttare perché 2 volte in lavatrice si sono ristrette, ne compro una, però la compro e la compro fatta bene, ma la pago quanto pagherei 10 magliette, no? Ecco, non tutte le persone possono permettersi di fare un discorso del genere. Quando si parla di moda sostenibile, dato che la moda sostenibile è un argomento femminista e il femminismo è un femminismo intersezionale in questo caso, non ci si può dimenticare che è molto facile scivolare nel classismo per cui, ma sì, cioè spendi di più ma compra sostenibile, grazie, devi avere la possibilità però di spendere di più. E quando viene fatto questo discorso, cioè si porta all'attenzione la questione prezzo, la risposta solita è: beh, ma c'è una soluzione a tutto ciò, cioè comprare di seconda mano, no? Il cosiddetto mercato del second hand. Per cui certo. rischi di, anche di trovare dei capi che sono di marca, che sono fatti benissimo, con dei tessuti un sacco durevoli, ma ovviamente li paghi poco perché sono usati. Ottimo, fantastico, meravigliosa soluzione se sei una taglia 40. Perché qui si aggiunge un secondo problema, e cioè quello che alcune persone, persone che hanno un corpo non conforme, non hanno il privilegio di poter entrare da qualunque parte o andare in un mercatino second hand e trovare sicuramente qualcosa che vada bene loro. Non funziona così proprio perché in una società grassofobica si tende a non pensare a come vestire corpi che escono dallo standard. E quindi in questo caso, purtroppo, il second hand non può essere la soluzione, perché non è assolutamente detto che tu possa trovare la tua taglia. Non è detto per nessuno, ovviamente, perché se vai in un mercatino non è detto che ci sia la tua taglia, va bene. Ma diciamo che se la tua taglia è una 56, è ancora più difficile che tu possa trovare qualcosa, per il semplice fatto che i brand non fanno la tua taglia, per cominciare. Quindi è difficile che tu possa trovarla di seconda mano, perché di solito non la trovi neanche di prima mano. Ci sono alcuni brand che invece hanno una sezione che è curvy, di solito così viene chiamata, per cui finalmente una ragazza o un ragazzo, grassa o grasso, può vestirsi anche seguendo la moda e non con una tunica o dei colori scuri per forza, che è sempre stata la moda fatta solo per queste persone, perché il tuo corpo è meglio se non si vede, quindi noi lo copriamo. Però se vuoi riuscire a vestirti è molto e non vuoi spendere slash non puoi spendere un patrimonio per vestirti, a questo punto diventa quasi impossibile non finire nel fast fashion. Sì. Secondo me questo è un discorso che bisogna fare, perché è, per quanto sia giusto dire ehi, comprate sostenibile, ehi, comprate di seconda mano, dobbiamo anche ricordarci che è anche questo è un privilegio, poter dire ok, io compro sostenibile e lo pago 10 volte di più, oppure ok, io compro di seconda mano, tanto la mia taglia qualcosa troverò. Rispetto a questo discorso, tu come la pensi?
No, sono d'accordo con te. Volevo fare anche una precisazione per quanto riguarda le persone che non possono permettersi, quindi parlo delle persone che proprio non possono spendere più di tanto, quindi non possono permettersi un brand sostenibile e ricorrono al fast fashion o mercatini di seconda mano. Che di solito si fa sempre questa obiezione quando si parla di moda sostenibile, però non si pensa alle persone che non possono permettersi e magari vanno nel fast fashion. In realtà non sono loro il reale problema, perché chi non può permettersi un capo non fa decine di acquisti alla settimana. Il reale problema sono le persone privilegiate che entrano in un negozio fast fashion e comprano 10 capi al giorno. E quindi questo è il reale problema, l'accumulo compulsivo di vestiti, mettere un vestito una volta e buttarlo via. È quello che cerchiamo di combattere, non in generale tutte le persone fare shaming, come dicevi tu. Quindi è proprio un cambio di abitudini di consumo che dobbiamo fare, anche avvicinarci a una filosofia un po' più minimalista, quindi magari fare una cosa come il capsule wardrobe, guardaroba capsula, avere pochi capi che siano tutti abbinabili tra loro, è anche un ottimo modo per essere un po' più sostenibili. È proprio un cambio di mentalità che bisognerebbe fare, quindi non è una roba generalizzata.
Hai ragione, è proprio un cambio di mentalità. Io mi ricordo, ad esempio, il periodo in cui io andavo a scuola e io ho imparato guardando le altre persone che, quando vai nello stesso posto tutti i giorni, di solito ogni giorno ti cambi, no? Ogni giorno metti una cosa diversa. Ma io l'ho scoperto, cioè, credo di... Sì, ci ho fatto caso per la prima volta tipo alle medie, l'elementare era ancora troppo piccola. Perché invece a casa mia non è mai funzionato così. Cioè, io proprio questo ricordo. Tu metti dei vestiti un giorno e, cioè, vabbè, al netto dell'intimo, ma quel vestito lo metti e il giorno dopo lo rimetti. E se è ancora pulito, lo metti anche il giorno dopo e poi lo metti a lavare e metti un'altra cosa, no? E mi sono accorta andando a scuola che invece, cioè, io venivo guardata come un'aliena perché sei vestita come eri vestita ieri. Ma che cacchio vuoi? Cioè, mica ho scritto un insulto sulla maglietta, però, c'è cioè, una maglietta normale, ma poi, cioè, ma staranno affari miei, se la maglietta è ancora pulita, se io non emano cattivo odore, ma tu che vuoi? E cioè, e quindi questa cosa per me è stata...
un problema. Anche lavare troppo spesso i capi è un problema di sostenibilità, perché anche far partire la lavatrice ogni giorno, sprecare così tanta energia è un problema, e se, per non parlare delle microplastiche di cui parlavo prima, quindi i capi bisognerebbe lavarli il meno possibile, ovviamente, cioè non dico di puzzare in giro.
Però, sì, però sì, tra quello e il no, ci dobbiamo cambiare 4 volte in una serata come se stessimo presentando Sanremo... mi sembra un po' esagerato, secondo me c'è una scala di grigi in mezzo,
sì, no? Sì. Beh, io poi avendo il blog e avevo questa ossessione, questa pressione di dover per forza comprare nuovi capi perché non potevo far vedere lo stesso paio di scarpe 2 volte, avevo proprio questa ossessione del repeating outfit, si dice, quindi dovevo comprare, io compravo tantissimo, cioè, quindi ci sono passata anch'io, ovviamente non sono nata così. Avevo un armadio strabordante di cose. Mi ricordo quando andavo alle Fashion Week c'era proprio questa cosa di doversi vestire particolare, cioè proprio questa cosa che si dice che è il circo del fashion, la Fashion Week di solito. Bisognava vestirsi stranissimo perché dovevi catturare l'attenzione dei fotografi e per forza dovevi metterti cose assurde. E vabbè, io non sono arrivata a certi livelli, però compravo cose apposta per le Fashion Week perché volevo mettere le cose nuove e anche magari essere fotografata. E cose che non mettevo più, cioè,
certo,
mi compravo per quello.
Rimessa.
Esatto, è una cosa assurda.
Cioè, ogni uscita è un matrimonio, il vestito ti serve solo quella sera, poi basta.
Sì, ma poi quando hai un blog hai anche questa pressione ulteriore che tu lo fai vedere praticamente a tutti i tuoi follower come ti vesti, quindi avevo questa paura, che poi in realtà non lo nota nessuno, cioè la verità è che non gliene frega niente.
Anche questa è un'altra cosa, cioè forse dovremmo parlare anche di questo proprio perché togliere la pressione, anzitutto nominare questa pressione, e dire che non ha moltissimo senso e provare a dirci anche che è anche tantissimo una questione nostra, ma da fuori si vede molto meno. Io ogni tanto mi viene da ridere perché ci sono delle volte in cui, cioè, nonostante mia madre mi abbia sempre educata a mettiti i vestiti che hai, che vanno bene, no? Però ad esempio se lei si vede boh, con delle amiche, questa è una cosa che credo che arrivi ancora da prima, cioè c'è proprio un passaggio generazionale, e poi si rivedono un mese dopo, lei parte il ma come ero vestita la volta scorsa, perché magari metto la stessa cosa, ma chi se ne frega? Ma secondo te lei se lo ricorda? No, ma perché infatti... invece, e poi invece ci sono anche quelle che invece se lo ricordano, e quindi poi ti parte l'ansia perché oh mio Dio, ma poi si ricorda che è la stessa cosa che ho messo? Quindi, cioè,
sì, anche,
anche occuparsi di questo è un privilegio, eh? Cioè anche pensare che la tua preoccupazione maggiore è cosa
sì.
metto,
sì,
wow,
first world problem,
wow, cioè che invidia, no? Ci sono un sacco di domande, provo a leggerne qualcuna adesso.
Ok.
Possiamo fare qualcosa di concreto per aiutare le persone sfruttate nel fast fashion?
Beh, la prima cosa da fare è boicottare fast fashion, quindi smettere di comprare. Seconda cosa, cercare di fare nel nostro piccolo un po' di attivismo, quindi parlarne con amici, parlarne con tutte le persone che conosciamo, e sarebbe il primo passo, secondo me. Secondo me è l'unico modo, perché poi è un cambio troppo grande per una singola persona, ovviamente, però il nostro piccolo e le nostre azioni possono fare un cambiamento, una reazione a catena, che magari porteranno a un cambio netto, in futuro si spera, sì.
C'è un commento molto bello. Io sto cercando di fare una rivoluzione piccola. Insegno al liceo e mi vesto uguale tutta la settimana.
Grazie.
Yes! È il mio sogno, tra l'altro. Il mio sogno è avere l'armadio di Paperino.
Cioè, tutto uguale.
Sì, io voglio prendere la cosa che mi piace di più in assoluto e la voglio per 4. E mi vesto... non è proprio l'esempio migliore della vita, però cioè, il concetto è quello,
sì.
è quello, non vorrei essere come Steve Jobs, ma il concetto è quello.
No.
Sì, cioè vorrei non doverci pensare e vorrei sì. vestirmi ogni giorno con il mio capo preferito, ok, ma ho solo quello, fine.
Sì, è proprio per non pensarci più, anche
tra l'altro
togliere questa decisione.
A me rilassano moltissimo, ad esempio, i video su YouTube. Su YouTube è pieno, se volete prendere spunto per fare un capsule wardrobe, quindi un guardaroba capsula con pochi pezzi che si abbinano, è pieno di persone che fanno capsule wardrobe e mi fa quasi l'effetto della ASMR. Cioè, mi rilassa veramente tantissimo, sono i miei video prima di andare a dormire. Proprio non ce la faccio a stare senza i video che in qualche modo hanno a che fare con l'attivismo, pure per dormire. Vabbè, ok.
Sì, anch'io l'ho fatto un video del genere, ho provato anch'io questo esperimento, è stato molto bello.
Non vedo l'ora di vederlo.
Sì, ma poi mi sono resa conto che alla fine mettevo meno della metà del mio guardaroba, quindi ho venduto un sacco di cose, ho ridotto il mio guardaroba tantissimo. Adesso non ho più il capsule wardrobe, ma quasi, quasi.
Non sarebbe meglio, è un discorso lungo però il pezzo della domanda, non sarebbe meglio mettere il peso di risolvere questo problema sulle spalle dei produttori invece che sui consumatori? Questo è sempre un discorso che si fa su diversi temi, no? È chiaro che la questione andrebbe risolta a monte, anche quando si... senza fare altri esempi, però su diversi temi di solito si parla sempre di cosa possiamo fare noi quando, se soltanto ai piani alti decidessero di muoversi in un altro modo, si risolverebbe il problema molto più in fretta. La questione è che ai piani alti non si muovono se non c'è una ragione economica per farlo. Questa è proprio la base del capitalismo. Non accadono i cambiamenti fino a che qualcuno non comincia a perdere dei soldi. E per fare in modo che qualcuno ai piani alti cominci a perdere dei soldi, non si può non passare da un cambiamento in basso. Però mi rendo conto che possa risultare antipatico sentire sempre il che cosa possiamo fare noi quando è evidente a tutti che se soltanto chi ha il potere di cambiare le cose le cambiasse, noi non dovremmo stare qui a dire ok, compra questo, non comprare quest'altro. Ci sono d'accordo con questa domanda slash obiezione. A me non viene in mente un altro modo per provare a fare avvenire un cambiamento dall'alto. Olga, tu cosa dici?
No, secondo me non c'è un modo che noi possiamo... Cioè, l'unico modo è fare pressione. Quindi se tanti consumatori cambiano idea sul fast fashion e quindi iniziano ad avere perdite su perdite, magari ci pensano un po', ecco. Secondo me è l'unico modo.
Questo è un altro tema molto, molto interessante, quello che hanno scritto adesso, che è una cosa che si sente spesso anche parlando di, ad esempio, le varie app che ti portano a casa il cibo, oppure tutta la questione di Amazon, eccetera. Qui scrivono, boicottare i brand di fast fashion peggiora la situazione delle lavoratrici?
Non lo so, non saprei. È una domanda difficile.
C'è sempre quella questione, è un cane che si morde la coda. Questa è una domanda che io ho, ed è una domanda per la quale non ho una risposta al momento, ho solo centinaia di domande. Anzi, forse è un tema che poi mi piacerebbe approfondire un po' di più, magari in un'altra sede, perché sei sempre lì nel dubbio, no? Ok, io non compro più fast fashion perché quelle persone stanno sfruttando dei lavoratori, ma in questo modo cosa succede ai lavoratori che guadagnano solo grazie a quella cosa?
Però secondo me non è mai un cambio così netto, cioè non è che se io smetto di comprare fast fashion allora sparisce il fast fashion, cioè è un cambio che secondo me diventa talmente graduale che si troverà una soluzione in qualche modo. Magari in una società ideale si inizierà a produrre abbigliamento soltanto in modo sostenibile, quindi si arriverà a quello, non lo so. È la stessa cosa dello smettere di mangiare carne, cioè se tutti smettessero sarebbe un problema in realtà, perché ci sono tantissime mucche, ad esempio, che non si sa più dove andranno, per dire. Cioè, però non è mai così, così di botto il cambio, secondo me. Non so.
Qui chiedono anche, domanda più tecnica, come capire se un capo è duraturo? Cioè, è vero che il denim è un capo sostenibile, duraturo, ne basta uno per la vita? In effetti questa è una domanda, tipo, come faccio a sapere se sto comprando una roba che ha senso oppure se è qualcosa che mi rimarrà in mano dopodomani?
Beh, leggere le etichette, prima cosa, una cosa che non facevo io prima. Compravo solo in base a quello che mi piaceva, invece bisogna scegliere in base al materiale. e i materiali meno duraturi sono quelli sintetici, secondo me, soprattutto il poliestere, che come vi dicevo prima l'ho nominato un sacco di volte. Secondo me, per avere un capo duraturo bisognerebbe cercare un materiale di un certo tipo, quindi le fibre naturali di solito, il lino è la migliore, secondo me, è anche molto resistente e è la più sostenibile perché a differenza del cotone non richiede così tanta acqua. Quindi il cotone, purtroppo, soprattutto anche se non è bio, è anche un materiale un po' borderline, non è così sostenibile. Richiede tantissimo spreco d'acqua e anche per la coltivazione del cotone vengono sfruttati i lavoratori e purtroppo sottoposti anche a sostanze tossiche per la coltivazione. Quindi magari scegliere un cotone bio, un lino o anche i tessuti misto canapa, oppure scegliere i nuovi tessuti, quindi quelli presi magari dalla frutta o quello simile in seta, adesso non mi ricordo il nome, ma che viene fatto dalla cellulosa degli alberi, ma in modo sostenibile, quindi senza abbattere gli alberi e quindi da foreste sostenibili. Insomma, fare una grande ricerca sui materiali. Solitamente i brand, quasi tutti poi di sostenibili, hanno anche una grande cura della qualità, quindi andrei sul sicuro, sì. Mentre per quanto riguarda i brand che si trovano nei mercatini dell'usato, solitamente quelli vintage, quindi prima degli anni 80, fatti negli anni 80 o inizi anni 90, sono quelli fatti meglio, perché ai tempi si facevano le cose per farle durare, quindi non c'era tutto quel consumismo che c'era oggi e non c'era il fast fashion, e quindi solitamente io ho tantissimi capi vintage perché so che mi dureranno. Se sono durati così tanto, tra l'altro, fino ai giorni nostri, vuol dire che
Esatto,
dureranno ancora.
questa è una grandissima verità e questa è un'altra cosa che sento dire spessissimo a mia mamma o alle mie nonne, tipo questo saranno 50 anni che ce l'ho, guarda è ancora perfetto, è proprio la frase standard.
Esatto, sì, io ho un paio di pantaloni di mia nonna che ce li ho ancora e li metto tantissimo. Sì.
Ok, quindi... Anzitutto, grazie per le domande che avete fatto, per gli spunti. Io esco da questa live con un sacco di domande che mi girano in testa e quando accade questa cosa io mi sento molto arricchita. Io ho questa cosa del, cioè un po' il pallino in quanto formatrice, questa deformazione professionale, per cui se è finito un incontro io mi sento, ah, sazia, c'è qualcosa che non va. Se io invece esco da un incontro con cose scoperte, ma soprattutto con altre domande, ok, lì secondo me siamo andati sulla strada giusta. Quindi
Sì.
grazie anzitutto a Olga, ma grazie anche alle domande che avete fatto e agli interventi che secondo me sono stati veramente, veramente interessanti. Vi sono molto, molto grata. Anzi, adesso vi riabilito i commenti così ci possiamo salutare. Come si diceva, quindi il primo passo da fare, tenendo a mente ovviamente i nostri limiti e le nostre possibilità, anche perché 10 persone che fanno tutto giusto, non fanno tanto quanto 1.000 persone che provano a fare qualcosina,
È
ok?
vero.
Quindi anche senza arrivare al no, ok, ora mi devo vestire solo di foglie, di ficus, perché se no, ok. E senza evitare di, evitando di fustigarsi, ok? Ma il primo step è proprio quello del informarsi. Informarsi per capire che cosa sta succedendo, per capire come siamo messi, appunto, quali sono i materiali che sono sostenibili, quali non lo, che sono quelli che invece non lo sono. Vi ricordo che nel post che parla della diretta di oggi, trovate un carosello con linkati alcuni siti che fanno questa cosa per voi, cioè vi raccontano questo brand sostenibile, sì, no, questo brand che ultimi materiali utilizza, roba che dopo domani faccio, ci soffio sopra e mi si disintegra, tipo Thanos che schiocca le dita, oppure una cosa che mi durerà, ok? C'è la possibilità di informarsi in questo modo. Internet, ottima fonte. Ricordiamo il documentario che mi sono già persa il titolo, che tu però lo avevi detto.
Allora lo voglio leggere bene. È Behind the Mirror of High-End Fashion.
Ok, e lo trovate su YouTube, dicevamo è in inglese, però penso che si possa fare. Informiamoci, questo vale per tutti i temi. Partiamo da noi. È la prima cosa che possiamo fare, delle volte è l'unica cosa che possiamo fare. proviamoci. Di nuovo, senza per forza volerci del male se non ce la facciamo per varie ragioni. Sia che siano delle ragioni che hanno a che fare con dei limiti che abbiamo, sia che non compro mai niente, sono 2 anni che non entro in negozio di fast fashion, questa maglietta però è bellissima. Ok, non c'è bisogno di essere perfetti, c'è bisogno di essere consapevoli. Poi ognuno trova il suo equilibrio e ha i suoi sensi di colpa quando fa alcune cose. Sentire quel senso di colpa vuol dire che c'è una consapevolezza e magari la prossima volta invece noi facciamo meglio. Io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questa live e vi ricordo che anzitutto questa viene salvata come IGTV qui su Instagram, quindi potete rivederla nel caso, ma che invece se nel caso siate appassionati di podcast, Palinsesto Femminista è anche un podcast che voi poi potete ascoltare gratuitamente ovunque in qualunque posto che preveda dei podcast, da Spotify a tutti gli altri. Quindi grazie mille, noi ci sentiamo, vediamo mercoledì prossimo, quando secondo me vi avrò già dato una mega notizia che riguarda la fine di questa prima stagione di Palinsesto Femminista, che chiuderà anche quest'anno. Non posso ancora dirvi niente, però sarà una cosa bellissima. Grazie mille ancora Olga per essere stata qui con me, per aver fatto questa proposta, per avermi scritto. È stata una mail veramente generativa, sono tanto tanto contenta che abbiamo fatto questa cosa. Spero che,
grazie mille.
Spero che vi abbia interessato, interessate, interessato. E alla prossima. Ciao!
Ciao!